6 di sera.
Il Partito Liberale Radicale Svizzero alla fine si è espresso, ha detto sì ai nuovi accordi con l'Unione Europea. Buonasera ad Alessandro Brogini, il sì del PLR è stato talmente deciso che oggi l'Assemblea Nazionale, sempre in merito agli accordi bilaterali con l'UE, ha pure rifiutato il referendum obbligatorio. Questa sera partiamo da qui, dai delegati liberali radicali che oggi hanno pure dato il via libera a una copresidenza del partito ed è una prima per loro. In Ticino è stato ancora un weekend di protesta, scendere in piazza oggi a Bellinzona sono stati i contadini per difendere la loro attività contro le predazioni del lupo. A Lugano invece è andata in scena la Cultura Alternativa, una piattaforma appoggiata sul letto del fiume Cassarate, progettata dall'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, che ha lavorato insieme all'associazione Idra e ne fa parte anche Olmo Cerri.
Il messaggio che vogliamo lanciare è che la città deve essere anche a disposizione dei cittadini, delle proposte che arrivano dal basso, delle idee della cultura indipendente, quindi abbiamo bisogno di riprenderci in qualche modo gli spazi urbani per poter vivere la città in maniera positiva e propositiva anche.
Un'altra struttura effimera, come fu la straordinaria, in attesa che il DEX termini la mappatura dei luoghi che potranno ospitare questo genere di attività. A livello internazionale invece la cronaca ci porta in Iran, che torna a far parlare di sé perché proprio oggi entrano in vigore nuove sanzioni a causa delle sue attività in ambito nucleare e militare. Apriamo dunque questa edizione con i nuovi accordi negoziati fra Svizzera e Unione Europea, e meglio, col posizionamento di una pedina chiave, anche se non l'unica, in vista della votazione popolare del 2027. I delegati del Partito Liberale Radicale, riuniti in assemblea oggi allo stadio del Wankdorf a Berna, hanno infatti espresso un chiaro sì ai cosiddetti bilaterali 3, dicendosi pure contrari a sottoporli alla doppia maggioranza popolo-cantoni, cui il risultato è stato meno netto. Sentiamo direttamente dall'inviato Giampaolo Driussi come è andata la giornata.
Sì, le due questioni, benché votate separatamente, erano legate fra loro, anche perché dinanzi alle due correnti che di recente si erano profilate sui nuovi accordi, una favorevole e l'altra contraria, qualcuno aveva ipotizzato un possibile doppio sì, provando a mo' di compromesso anche la doppia maggioranza per venire incontro agli scettici. E invece cosa è successo? È successo che tre quarti dei delegati si sono espressi a favore dei cosiddetti bilaterali 3, un risultato che smentisce un po' l'immagine di un partito profondamente diviso circolata sui media d'Oltralpe, mentre il referendum obbligatorio sugli accordi con la doppia maggioranza popolo cantoni è stato respinto con 43 voti di scarto.
Giampaolo, ti ritroveremo tra breve per la nomina dei nuovi vertici del partito. Prima, ancora sulla questione europea, sentiamo il tuo contributo che hai realizzato nel pomeriggio.
Die Grundsatzfrage wurde bejaht mit 330 zu 104 bei 9 Enthaltungen.
330 sì, 104 no, 9 astensioni. Il PLR sostiene i nuovi accordi negoziati con l'Unione Europea. A leggere il risultato è il presidente uscente Thierry Burkhardt, sotto gli occhi compiaciuti di Ignazio Cassis, dopo un dibattito fiume che ha confermato i posizionamenti interni al partito. La Romandia a favore.
Ce ne sont que les accords bilatéraux qui ont permis de retrouver de la croissance pour la Suisse et je vous encourage tous à dire oui.
La Svizzera centro-orientale parzialmente contraria, denunciando la perdita di autonomia della Svizzera nelle questioni istituzionali.
Der Souveränitätsverlust ist eine Einbahnstraße. Wenn wir da mal drin sind, sind wir drin und wir kommen nicht mehr raus und es wird sich weiterentwickelt.
In una sorta di via senso unico, una volta imboccata. Il resto del partito ha espresso una sorta di sì, ma in particolare sulle questioni giuridiche.
Das ist ein Ja, aber und besonders die Juristen, die haben durch gewisse Bedenken.
Sostenendo comunque alla fine il pacchetto, ritenendo che gli aspetti positivi nell'insieme prevalgono. Meno netto il posizionamento contro la doppia maggioranza necessaria alle urne per far passare i bilaterali 3, ma poco importa, i sorrisi a fine assemblea erano abbondanti e sinceri. Il PLR esce contento da questo esercizio democratico, con in più un consigliere federale, Ignazio Cassis, dichiaratamente confortato nel lavoro finora svolto.
ciò che era stato chiesto nell'Assemblea dei Delegati del 2022 dal mio partito è stato interamente esaudito. Il Consiglio federale ha già deciso che questo risultato negoziale è un buon risultato negoziale, però è chiaramente che non posso nemmeno dire che questa decisione renderà il lavoro molto più facile. Il lavoro continuerà a essere un lavoro difficile. Questa questione è una questione che tocca, che va sotto la pelle, che crea dubbi anche magari là dove giuridicamente non ci sono, però nell'emozione ci sono e quindi ci accompagnerà ancora per i prossimi 2 anni.
Giampaolo, ti ritroviamo per l'altro punto molto importante per il partito, ovvero le elezioni di Susan Vincent Stauffacher e di Benjamin Mühlmann alla copresidenza.
Sì, la consigliera nazionale sangallese e già presidente delle donne PLR e il consigliere agli stati glaronese, ex membro del governo cantonale, succedono a Thierry Burkhardt alla testa del partito. I due sono stati eletti praticamente all'unanimità e va detto che anche questo punto aveva in qualche modo a che fare con la questione europea, nella misura in cui Susan Vincent Stauffacher è favorevole, mentre Benjamin Mühlmann solleva invece delle criticità riguardo agli accordi negoziati. I loro profili sono comunque più in generale considerati complementari, la 58enne è vicina all'ala sociale, progressista ed ecologista del partito, mentre il 46enne dà voce all'ala destra, più attenta alle questioni finanziarie. Il loro lavoro non sarà facile, la copresidenza è una prima per il PLR, a loro il compito di fermare e invertire la tendenza alla perdita di consensi sul piano nazionale e sanare le fratture interne laddove si sono palesate negli ultimi mesi e anche negli ultimi anni.
Giampaolo Di Russi, che dallo stadio del Wankdorf ci ha raccontato l'assemblea dei delegati del Partito Liberale Radicale Svizzero. In Ticino adesso, perché almeno 500 persone sono scese in piazza oggi pomeriggio a Bellinzona per protestare contro la gestione del lupo, che è considerata da chi ha manifestato inefficace e che sta portando un elevato numero di allevatori di montagna a lasciare gli alpeggi. Ad organizzare la manifestazione il gruppo Territorio e Alpeggi, che riunisce diverse organizzazione del settore agricolo e montano. Ascoltiamo le voci raccolte da Marcello Jerace.
Pura Dante di Cugnasco, l'Alpe Alpe Caneggio nella Valle di Isone, la zona del Camogè. Mi è successo nel 2015, poi mi è successo ancora altre volte, poi ancora quest'anno. Rimani male, dopo puoi fare tutte le protezioni che vuoi, ma ti frega sempre, se vuole ti frega, inutile.
Quanti animali ha perso?
In totale metterli insieme tutto, tra quelli predati e quelli dispersi sono una trentina.
In questi 10 anni ha proprio la percezione che sia peggiorata la situazione?
Sì, sì, chiaramente è peggiorata la situazione, senza dubbio.
Lei ancora carica l'Alpe?
Sì, ho caricato ancora quest'anno, adesso il prossimo non vedo cosa fare, ma è sempre un problema perché non sai mai esattamente come comportarti.
Noi arriviamo dalla Valle Verzasca, Sonogno, e abbiamo mucche e capre.
Scrivete, la convivenza è impossibile davvero convivere col lupo oggi?
Sì, secondo me, o secondo tutti noi, ritengo di sì, perché con tutte le misure che abbiamo messo in atto noi contadini, tutti i recinti e tutto, e in certi Alpi non è neanche possibile piazzare delle recinzioni, con l'aumento dei numeri del lupo in Ticino, sì, è diventato impossibile.
A livello impatto economico questa protezione quanto vi costa?
Tanto, cioè sono delle spese che non riusciamo a gestire, abbiamo già i nostri costi, è una spesa veramente grande.
Tu sei molto giovane e mi chiedo se il tuo futuro lo puoi ormai immaginare a continuare questo tipo di attività.
Se continuiamo così sicuramente il mio futuro non è bello, la nostra azienda per esempio abbiamo delle capre così e andando avanti sicuramente arriverà il lupo anche da noi e prenderà qualcosa. E
non avete ancora avuto predazione voi?
No, non ancora, ma se continuiamo così arriverà.
Vi ritenete fortunati o vi ritenete molto ben protetti?
Fortunati, perché i pascoli della Verzasca, diciamo, ci sono tantissimi sassi e per il momento non è ancora arrivato niente.
Sam Giannini, a rappresentanza dell'Unione dei Contadini Ticinesi, tanta gente oggi, tanta gente anche che dice che non si può più convivere col lupo, non si può più convivere o c'è un modo di convivere.
Sicuramente è difficile convivere a queste condizioni, col numero attuale che c'è. I dati sono impietosi, quest'anno è stato l'anno da record di predazioni di lupi che ci sono in Ticino e bisogna fare qualcosa. Penso tutte queste persone qua sono veramente sature, non sanno più cosa fare, da che parte voltarsi, e oggi è un bel segnale per dire: politica, fate qualcosa, perché così non si può più andare avanti.
Lei ha parlato di politica, ha parlato di politica cantonale, politica federale. Abbiamo proprio qui due rappresentanti del Ticino della politica federale. Cosa chiede a loro?
Siamo sempre in contatto, loro stanno facendo un ottimo lavoro, anche con Rossi da quando è diventato direttore del dipartimento. Qualcosa è cambiato, però ci vuole ancora di più, ci vuole più incisività, bisogna continuare così, ma il numero di lupi bisogna diminuirlo.
Genini dice il cantone deve fare, ma soprattutto oggi forse è Berna che deve fare qualcosa. Voi siete i rappresentanti del Ticino a Berna, ragazzi marchesi, cosa potete fare voi?
Beh, a Berna evidentemente si gioca una parte importante della partita, ma qualcosa si sta muovendo, mentre in Ticino mi sembra che c'è molto da fare, c'è del ritardo da recuperare. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma che il cantone deve darsi una mossa.
Ma i numeri lo dimostrano, se guardiamo il numero di abbattimenti di Grigione e Vallese, dimostrano che hanno abbattuto da 10 a 20 volte di più di quanto ha fatto un canton ticino, e questa è la dimostrazione che se si vuole si può, perché Albert Rösti, il nuovo consigliere federale, ha dato molte più competenze ai cantoni. Certo che però se il canton ticino, in modo particolare il Dipartimento del Territorio, non vuole sfruttarli, i risultati sono questi, dunque deludenti.
La proposta di aggiungere i cacciatori a guardia caccia è la strada giusta? Lo chiedo soprattutto a lei che era rappresentante dei cacciatori.
Può essere sicuramente una strada da seguire, la misura arriva comunque molto tardi, bisognerà formare questi cacciatori, passerà ancora del tempo e bisogna invece intervenire subito e con urgenza, quindi va bene, ma siamo ancora una volta troppo in ritardo.
Si dice che dopo 10 fette si è capito che è polenta, altri cantoni hanno già adottato questa strategia, il canton ticino ha sempre aspettato, bene che si vada in questa direzione, ma adesso bisogna mettere gas e smetterla di dare la colpa a Berna quando la competenza è soprattutto in canton ticino.
Le voci e i suoni da Bellinzona. Noi adesso ci spostiamo a Lugano per parlare di un'iniziativa culturale che si sta svolgendo lungo il fiume Cassarate in questo momento tra i due campus est e ovest dell'università.
Ci è sembrato interessante proporre quest'idea di un palco nel Cassarate. Il palco è una forma di piazza, se vogliamo. Collocare un palco all'interno, sull'acqua del Cassarate, sta proprio a dire il Cassarate sta diventando spazio pubblico per la città di Lugano. È molto effimero, perché domani già lo smontiamo. È un happening, è qualcosa il cui scopo non è soltanto realizzare degli eventi oggi pomeriggio, ma è anche quello di far discutere.
Le considerazioni di Martino Pedrozzi, professore all'Accademia di Architettura dell'USI, che in collaborazione con l'Associazione Idra ha concepito la piattaforma temporanea che invita a riflettere sugli usi possibili dello spazio pubblico. Fino a stasera il palco ospiterà eventi e performance culturali nel fiume stesso. L'iniziativa rilancia così il dibattito sugli spazi per la cultura indipendente, e proprio oggi sono stati presentati i risultati di un'indagine che ha sondato i bisogni degli operatori. Romina Lara, partiamo da qui.
Sì, si tratta di un sondaggio condotto dall'Osservatorio Culturale Cantonale in collaborazione con l'Associazione Idra. Questo per inquadrare meglio le necessità degli operatori rispetto agli spazi dove produrre in Ticino e per diffondere poi la cultura indipendente. È un tassello questo che si inserisce in un lavoro però più ampio che già in primavera ha portato ad una prima mappatura provvisoria dei luoghi dove si potrebbero accogliere eventi legati alla cultura indipendente.
C'è una chiara richiesta di spazi legati all'atelier e a centri culturali, così come spazi più legati a dei supporti tecnici, dei laboratori e a delle sale espositive.
Giorgio Robbiani dell'Osservatorio Culturale del Canton Ticino ha aggiornato sullo stato dei lavori.
Ci sono dei bisogni concreti per quanto riguarda la produzione culturale che hanno indicato degli spazi ideali principalmente nel distretto di Lugano, e invece bisogni della diffusione culturale, quindi coloro che si occupano di organizzare e curare eventi che hanno un'impronta un po' più urbana, centrale, delle richieste anche più diffuse sul territorio, quindi legate ai principali centri del cantone.
Risultati presentati a margine dell'evento svolto oggi a Viganello, una provocazione e un invito alla riflessione per il professore Martino Pedrozzi.
Perché in fondo noi abbiamo creato uno spazio. Esiste questo problema di un'assenza di spazi per la cultura indipendente. In questo caso non siamo andati a cercare uno spazio, ma l'abbiamo proprio inventato da zero, l'abbiamo creato. Per cui questo è un po' il nostro contributo al dibattito.
Un contributo che passa anche dai lavori esposti dagli studenti che hanno preso parte al workshop sotto la guida del professore, luoghi effimeri come la piattaforma allestita nel fiume. Sul letto del Cassarate, la piattaforma in legno quadrata con diversi altoparlanti diventa un palcoscenico che unisce idealmente i due campus universitari.
Dimenticato il corso, il Mappani che scompare. Mi inabisso con loro, mi nascondo alla vista.
Noi abbiamo voluto cogliere anche un po' la provocazione di questo gesto artistico e architettonico. Lugano è una città che ha un bisogno cronico di spazi per la cultura indipendente, di luoghi dove proporre delle attività culturali, ma anche di dove produrle. Mancano sale prove, mancano atelier per gli artisti e quindi ci piace la provocazione. Dobbiamo davvero costruire un palco effimero in mezzo al fiume per avere uno spazio dove poter proporre qualcosa di indipendente?
Olmo Cerri, dell'associazione Idra, un effimero che ricorda l'esperienza della straordinaria. Ma allora è questa la via da prendere?
Ho l'impressione che sia importante avere degli spazi fissi. L'effimero può essere molto interessante per un'attività come questa, però soprattutto per una città che ambisce a diventare addirittura capitale della cultura, non si può immaginare di avere solamente le grandi proposte culturali. Servono anche spazi per la cultura che viene dal basso. Adesso ci aspettiamo però qualcosa di concreto. Le richieste di spazi per la cultura indipendente risalgono a più di 50 anni fa e forse è arrivato il momento di dare delle risposte, soprattutto della città di Lugano e delle altre città del cantone, con il supporto del cantone.
Karin Valenzano Rossi, presente oggi per il municipio di Lugano, si chiede concretezza. Cosa risponde?
Che verremo quando questo studio verrà pubblicato, quali sono gli effettivi limiti per cui ci sono degli ostacoli nel poter mettere a disposizione anche degli spazi a titolo temporaneo. Sono curiosa di vedere il cantone e quali sono i limiti che ha identificato.
Oggi si è parlato anche di volontà politica.
È esattamente la domanda che ho posto al cantone, ma non ho ricevuto la risposta. Aspetto di vedere quale sia il rapporto.
Rapporto finale per il quale non è stata indicata una tempistica. Per l'Osservatorio Culturale si tratta ora di consolidare i dati raccolti finora per poi proporre delle misure concrete. Sarà quindi la politica a valutarle.
Restiamo nel mondo della cultura con lo studio d'architettura svizzero di fama mondiale Herzog & de Meuron, che sta costruendo il Berlin Modern, il grande museo d'arte moderna che sta sorgendo nel centro della capitale tedesca. Oggi e domani ci sono le porte aperte per la visita del cantiere e ieri è stata celebrata la tradizionale festa per la copertura del tetto e il completamento delle strutture esterne. È costato oltre mezzo miliardo di euro e sarà il più grande e costoso museo costruito in Germania nel dopoguerra. Era presente alle celebrazioni Walter Raue.
A tutti coloro che sostengono che il museo è troppo caro, che i lavori vanno a rilento e che la forma dell'edificio è troppo ingombrante, dico solo una cosa: stiamo realizzando qualcosa di grandioso. Il ministro della cultura, Wolfram Weimer, è entusiasta. Il nuovo museo d'arte moderna potrà competere a livello internazionale col MoMA di New York o col Centre Pompidou di Parigi. 10.000 metri quadrati di spazio espositivo, un cinema, una biblioteca, un grande salone per eventi, bar e ristoranti. Situato nel distretto culturale nei pressi della centralissima Potsdamer Platz, Berlin Modern si trova direttamente accanto alla Nationalgalerie di Mies van der Rohe e al Palazzo della Filarmonica di Hans Scherun, due capolavori iconografici dell'architettura del XX secolo. Ogni metro quadrato del museo ha una precisa funzione, ci spiega Jacques Herzog. E, vista la vicinanza con due edifici così prestigiosi come la Nationalgalerie e la Filarmonia, abbiamo scelto un'architettura sobria e classica. Un lungo corpo piatto in cemento armato, sormontato da un grande tetto spiovente, come una casa che mette al centro le persone e l'arte. Joseph Beuys, Gerhard Richter, Andy Warhol, Anselm Kiefer, Francis Bacon, Paul Klee. La collezione d'arte moderna della Neue Nationalgalerie è una delle più prestigiose del mondo, ma finora era sparpagliata in ben 7 musei berlinesi o rinchiusa nel deposito, come ci spiega il suo direttore Klaus Biesenbach. Nella Nationalgalerie possiamo presentare oggi solo circa 170 opere. La nostra collezione tuttavia conta più di 5.000 opere d'arte, il che vuol dire che la maggioranza di esse non è visibile al pubblico. Col nuovo museo Berlin Modern questo cambierà e ci sarà anche molto, molto più spazio per i visitatori. Questi tuttavia dovranno pazientare ancora fino al 2029, quando il nuovo edificio verrà ufficialmente aperto al pubblico, con 3 anni di ritardo rispetto alle previsioni.
Adesso torniamo in Svizzera per occuparci di chi cura i nostri anziani, si occupa dei bambini, dei lavori domestici ed è spesso sfruttato o sfruttata. In occasione della giornata europea contro la tratta di esseri umani, che ricorre proprio oggi, il principale servizio di aiuto alle vittime in Svizzera, cioè il centro FITS di Zurigo, attira l'attenzione su questa forma spesso invisibile di, chiamiamola così, schiavitù moderna. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Migranti alla mercé dei padroni di casa. Succede tra di noi, spesso all'insaputa di tutti. Fanny Wirt del centro di assistenza FITS di Zurigo.
Queste persone vivono spesso nella casa in cui lavorano. Se si occupano di bambini o anziani, devono essere raggiungibili 24 ore su 24. Non hanno la possibilità di imparare la lingua o curare i contatti sociali. Inoltre, spesso non hanno un permesso di soggiorno o di lavoro. Dipendono totalmente dal datore di lavoro, ciò che aumenta il rischio di sfruttamento.
Niente contributi sociali, ore straordinarie non pagate, impieghi domestici che sfuggono alle regole e ai controlli sul lavoro. Non ogni sfruttamento equivale a tratta di esseri umani. Serve tra le altre cose dimostrare violenza, inganno o costrizione. Esiste una zona grigia, impossibile dire quante persone siano toccate. Ancora Fanny Wirt.
Wir wissen, dass in der Schweiz circa 120.000 Migrantinnen.
In Svizzera circa 120.000 migranti lavorano nelle case private. Negli ultimi anni c'è stata però solo una decina di condanne per tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del lavoro. Noi crediamo che il numero reale di casi sia molto più elevato.
Come combattere il fenomeno? Il centro FITS di Zurigo chiede un miglior accesso ai servizi di consulenza per queste persone, ma non solo. Per Fanny Wirt vanno colmate le lacune giuridiche.
Anche il lavoro domestico è lavoro e deve sottostare alle leggi in materia. Servono condizioni di impiego minime che non possono essere aggirate nei contratti e le vittime devono poter denunciare i casi indipendentemente dallo statuto di soggiorno e senza temere conseguenze sul loro permesso.
Una lotta allo sfruttamento che passi dalla sensibilizzazione ma anche da controlli e sanzioni più severe.
Adesso andiamo all'estero, parliamo di Iran, perché oggi entrano in vigore nuove sanzioni contro la Repubblica Islamica, sanzioni innescate dalla violazione di obblighi in materia di proliferazione nucleare. Con Manjula Bhatia spieghiamo prima su quali basi Teheran viene punita ulteriormente e poi cerchiamo di capire con un politologo quali sono le implicazioni per l'Iran e per la comunità internazionale.
Stiamo parlando delle sanzioni delle Nazioni Unite, che erano attive prima che fosse concluso l'accordo sul nucleare iraniano, noto come Joint Comprehensive Plan of Action, siglato esattamente 10 anni fa tra Iran da una parte e Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Cina e Russia dall'altra, grazie alla mediazione dell'ex presidente Obama. Quando nel 2018 Trump si è ritirato dall'accordo, ha reintrodotto sanzioni che impegnano sia entità statunitensi sia i paesi che fanno transazioni con l'Iran. Adesso a queste sanzioni americane si aggiungono quelle delle Nazioni Unite, che Regno Unito, Francia e Germania hanno riattivato con il cosiddetto snap back, un meccanismo previsto dall'accordo che consente la reintroduzione automatica delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso. Dall'Iran oggi il Ministero degli Esteri ha reagito dichiarando che il suo paese si ritiene ora svincolato da ogni restrizione al suo programma nucleare.
Una crisi quindi che sta degenerando. Manjula, come si è arrivati a questo punto?
Beh, l'Iran ha smesso di collaborare con l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, sospendendo le ispezioni dell'agenzia ai suoi siti nucleari. Una ritorsione seguita alla guerra dei 12 giorni dello scorso giugno, quando Israele attaccò installazioni missilistiche e sedi governative iraniane e gli Stati Uniti bombardarono i siti in cui l'Iran arricchisce l'uranio per fini militari, per produrre ordigni nucleari, per intenderci. Il presidente iraniano iraniano, Pezeshkian, continua a ribadire che la Repubblica Islamica non ha intenzione di produrre armi nucleari, sta di fatto che Teheran aveva la possibilità di evitare queste nuove sanzioni, riammettendo le ispezioni della IAEA, dando chiarimenti su dove si trovi l'uranio arricchito al 60%, un livello utilizzabile solo per scopi militari, di cui si sono perse le tracce dopo i bombardamenti, e l'avvio di un nuovo negoziato con gli Stati Uniti. Tutte condizioni respinte.
Che cosa accadrà adesso? Quali sono le conseguenze per l'Iran? Sono domande, sono interrogativi che affrontiamo con Riccardo Redaelli, direttore del Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale all'Università Cattolica di Milano.
Professor Redaelli, l'Iran torna alle sanzioni che erano in vigore 10 anni fa. Di quali sanzioni parliamo e che impatto avranno sul paese?
Sono sanzioni che colpiscono a livello le cosiddette tecnologie duali, che colpiscono attività finanziarie ed economiche. Non incidono completamente sulla vendita di petrolio, che è veramente colpire al cuore l'economia iraniana. Ma oltre a queste sanzioni ONU, ci sono poi sanzioni unilaterali statunitensi, che sono le più gravi, e sanzioni da parte dell'Europa e anche di altri paesi occidentali, che sono sanzioni unilaterali, quindi non decise dalle Nazioni Unite. Colpiscono già un'economia molto provata da decenni di embarghi e sanzioni, e un'economia iraniana corrotta, inefficiente, piegata dalla crisi economica e dalle continue spese del regime per le avventure all'estero regionali. Gli esperti dubitano però che siano un colpo mortale per l'economia iraniana, perché l'Iran continuerà a vendere gas e petrolio soprattutto alla Cina e ai paesi che non intendono seguire questo regime sanzionatorio.
Tra Stati Uniti e Iran ci sono state diverse sessioni di colloqui indiretti, poi però gli USA hanno bombardato i siti nucleari iraniani, tutto si è fermato. Trump di recente però si è detto aperto al dialogo. È ancora possibile un accordo tra Iran e Stati Uniti?
In realtà, nella tarda primavera inizio estate di quest'anno, le trattative andavano avanti e gli iraniani sembravano anche disposti a fare delle concessioni. Il problema era che i negoziatori americani erano molto improvvisati, non professionali e soprattutto cambiavano spesso parere a seconda degli umori del loro capo. Trump ha detto che vuole fare la pace. Il problema è: Trump vuole un accordo con l'Iran o vuole che l'Iran si arrenda ai suoi voleri? Se qualcuno pensa di umiliare la Repubblica Islamica, questa combatterà fino alla morte. Altra cosa è cercare un compromesso, soprattutto ora che i Pasdaran sono indeboliti, gli ultraconservatori a Teheran sono indeboliti, si sono visti sconfitti dalle loro folli avventure, e i cosiddetti moderati sembrano, come dire, avere qualche margine di manovra in più.
Anche Russia e Cina fanno parte dell'accordo del 2015. Qual è la loro posizione?
Ovviamente Russia e Cina sostengono l'Iran, sono state contrarie al bombardamento, sono contrarie alle sanzioni, ma una cosa assolutamente chiara: né la Russia né la Cina sono disposte ad andare alle ultime conseguenze per difendere Teheran. Quindi gli iraniani sanno di essere soli, sanno che la Cina gli appoggia soprattutto con le tecnologie, vendendo tecnologie e acquistando gas e petrolio a prezzi stracciati, sanno che con la Russia ci sono accordi soprattutto in campo militare, ma sanno anche che strategicamente loro sono isolati.
L'Iran adesso dice di essere svincolata da qualsiasi impegno, a parte quelli previsti dal trattato di non proliferazione nucleare. Il Parlamento però ha avviato la procedura per abbandonare questo trattato. Professor Redaelli, il regime fino a che punto si spingerà?
Il Parlamento non ha nessun vero potere su questo fronte, sono quelle schermaglie tattiche diplomatiche: ci avete bombardato, non volete l'accordo, allora abbandoniamo il trattato di non proliferazione, ma non ha alcuna valenza pratica, perché la politica estera, la politica di sicurezza, certo non la fa il Parlamento in Iran.
Riccardo Redaelli, direttore del Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale all'Università Cattolica di Milano. Redaelli era sollecitato da Mangiula Batia. La cronaca e gli approfondimenti di 6 di sera oggi si chiudono qui. Gabriele Borer ha contribuito ad allestire questa edizione. Tra poco c'è il nostro magazine culturale questa sera. Tra le altre cose sentiremo i 3 finalisti del Premio Chiara, che verrà assegnato domani. Prima però lo sport. Buona serata.